Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Mercoledì 5 ottobre, buongiorno a tutti, buongiorno a Francesco Borgonovo già collegato con noi.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
Ben trovato, buon mercoledì, i fatti del giorno, la tua rassegna stampa, vediamo un po' da dove iniziare stamattina.
Oggi iniziamo dal giornale, contrariamente al mio solito inizio con Repubblica.
Decisamente non è Repubblica,
anche se devo dire, Francesco, che negli ultimi mesi succedono cose strane, per cui le posizioni fra destra e sinistra sono un po' confuse, diciamo così, quindi anche il giornale supporta, come sapete, la causa ucraina, come e forse più di Repubblica addirittura, no? Perché dal primo momento è stato in prima linea contro il perfido Putin, di cui ha scritto cose molto simili a quelle uscite su Repubblica, e oggi il giornale in prima pagina ha questo grande titolo, Fratelli di Francia, che si riferisce a che cosa? Alla unione, alla strano legame fra l'Italia e la Francia sulla questione delle bollette e soprattutto sulla questione molto spinosa dei soldi che l'Europa potrebbe mettere in campo, dei provvedimenti, diciamo così, che l'Europa teoricamente potrebbe mettere in campo per aiutare le popolazioni sulle bollette. Vedete qui gas, asse Roma-Parigi, Fratelli di Francia, la UE si spacca sull'energia, Germania e Olanda bocciano il fondo antirincari, la Meloni si trova alleata di Macron. E a pagina 3 continua il pezzo di Adalberto Signore sull'energia, Meloni costretta a guardare ai nemici di Parigi, in agenda viaggi a Varsavia e Kiev. La leader di Fratelli d'Italia dovrà trattare con Macron il rapporto e i contatti con Gentiloni. E che cosa è accaduto? In realtà Fratelli di Francia, per modo di dire, nel senso che sì, c'è stato un asse Italia-Francia per chiedere attraverso un articolo, fondamentalmente, perché di quello si è trattato, un articolo firmato da due commissari europei, cioè Paolo Gentiloni, che è evidentemente italiano, lo conoscete, area Partito Democratico, e Thierry Breton, per chiedere che cosa, tramite le pagine di Repubblica, un intervento dell'Unione Europea sulle bollette, simile a quello fatto ai tempi del Covid. Cioè è stato chiesto dai due commissari di fare debito comune europeo, una cosa che era inedita, no? Durante la pandemia è stata fatta, l'Europa, figuriamoci se si metteva a fare debito in precedenza, però col Covid è stato fatto. Allora è stato detto, giustamente secondo me, da Gentiloni e Breton, riproponiamo questo modello, il modello shore cosiddetto, no? Support to mitigate unemployment risks in an emergency, si chiama così, sempre queste formule meravigliose, però sure. Questo fondo, che ha funzionato, devo dire, limitatamente durante il Covid, basta chiedere alle imprese, alle famiglie, ai baristi, ai ristoratori e ai commercianti se hanno ricevuto chissà quali somme di denaro, vabbè, ma comunque meglio che niente. Breton e Gentiloni hanno riproposto di fare una cosa del genere, cioè fare debito comune per dire aiutiamo la popolazione in difficoltà, cui stanno triplicando, quadruplicando le bollette. Del resto, se uno sta in Unione Europea, se l'Unione Europea non serve a fare queste cose, che diamine serve? La risposta ve la do io: non serve a un tubo, serve a creare i problemi. Perché adesso si sono resi conto, pensa un po', altro che Fratelli di Francia, si sono resi conto che qui l'Unione Europea è un danno. Cominciano a rendersene conto, escono dei titoli sui giornali che si sembrano stupefatti, no? Del fatto che non si trovi questo accordo sull'energia, che l'Europa vada a rilento, e uno dice benvenuti cari amici, cioè, adesso scoprite che l'Unione Europea è un danno. Quindi io sono partito dal titolo Fratelli di Francia, che il giornale cerca di vedere, insomma, questo asse nuovo tra Roma e Parigi, però questo nuovo asse tra Roma e Parigi è stato già, come dire, rispedito al mittente. E vediamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore l'amaro esito di questo appello comune di Gentiloni e di Breton, che poteva essere anche una cosa intelligente, insomma, uno, visto che se proprio non vuoi fare e non le vogliono fare delle misure legate, come dire, alla sovranità statale, cioè muoversi in autonomia, che sarebbe da fare subito, almeno insomma prova a chiedere all'Europa se ti viene incontro, visto che bisogna per forza stare all'interno di questa logica europeista. Ebbene, vediamo la risposta. Prima pagina del Sole 24 Ore, di taglio, energia, 20 miliardi di aiuti UE. Questa è la prima riga, un po' ambigua, e adesso vedremo perché questi aiuti sono un po' particolari e non sono esattamente legati all'emergenza delle bollette. La vera notizia sta sotto: no di Germania e Olanda, nuovo debito comune europeo. Cioè Gentiloni e Breton hanno chiesto: facciamo un po' di debito per aiutare le famiglie. Che gli ha risposto l'altra parte dei potenti d'Europa? Gli ha risposto: no, vi arrangiate, vi tenete i vostri problemi. Da chi è arrivato il no, lo spiega Sole 24 Ore all'interno del nostro inviato Beda Romano in Lussemburgo. Praticamente la Francia e l'Olanda, la Germania, scusate, e l'Olanda in primis hanno risposto di no. E guarda un po', ha risposto di no la Germania, cioè il paese che ha fatto 200 miliardi di aiuti, no? Sforando tutti i parametri europei, fregandosene degli altri, agendo in autonomia come ha sempre fatto. E dice di no chi? L'Olanda, che è quella che ha il TTF, cioè quel piccolo mercato del gas ultra speculativo che fa aumentare ulteriormente i prezzi, no? Per tutti, soprattutto per noi. Pensa un po' come sono simpatici, no? Adesso ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto, non se ne rendono conto perché fanno questi titoli un po' così, un po' arrabbiati, ma guarda, gli altri europei non ci vogliono dare una mano. E beh, benvenuti, cari amici, vi rendete conto di quello che hanno fatto negli ultimi, cioè, da sempre, da quando esiste l'Unione Europea? Cioè, abbiamo fatto gli interessi della Germania, abbiamo fatto gli interessi degli Stati Uniti, abbiamo fatto gli interessi di qualcuno che sta al nord e mai i nostri. E il Sole 24 Ore lo spiega, dice che il ministro Christian Lindner, il ministro delle finanze tedesco, cioè veramente io, mi viene da ridere nervosamente quando leggo questa dichiarazione, perché uno che ha appena dato 200 miliardi fregandosene delle regole europee per aiutare le sue imprese, no? E le famiglie tedesche, e hanno fatto benissimo. No? E poi viene a dirti: no, l'ipotesi shore, cioè di fare questo fondo a debito, non è giustificata. Non abbiamo attualmente un problema di domanda, di un'economia da stabilizzare, da stimolare. Abbiamo invece uno shock dal lato dell'offerta e occorre riflettere sul problema alla radice, ossia l'andamento del mercato del gas. Ma scusate, cioè, questi giochini, no? Sono chiaramente una presa per i fondelli. Cioè, come, sì, non abbiamo un problema di domanda. Certo che non abbiamo un problema di domanda, abbiamo un problema che il gas non ci arriva ai prezzi di prima, perché abbiamo deciso di impegnarci nella lotta a sostegno dell'Ucraina, abbiamo deciso di fare la transizione energetica, abbiamo deciso di fare tutte queste robe simpatiche, e adesso ci ritroviamo con un enorme cetriolo, no? Il verde, si chiama così, la rivoluzione verde, perché ti arriva il meraviglioso cetriolo verde. Adesso i tedeschi vengono a dirci: no, ma il debito comune non si fa, noi spendiamo i soldi e voi vi arrangiate. Sole 24 Ore dà una mezza buona notizia, cioè che dai fondi strutturali dell'Unione Europea potrebbero arrivare 20 miliardi di aiuti per famiglie e imprese. In realtà, si tratta di una cosa un po' fumosa, cioè, a leggere questo articolo, che mi sembra un po' un tentativo di indorare la pillola, si dà conto di quello che è stato deciso ieri, all'interno dell'Ecofin, no? La riunione dei ministri, delle finanze in Lussemburgo. Avrebbe deciso l'Ecofin di utilizzare contro il caro energia i fondi strutturali della programmazione 2014-2020 non ancora spesi. Quindi sono soldi già stanziati, che sono lì e per cui è già stata decisa, diciamo, in qualche maniera la collocazione. Bisognerebbe sbloccarli, farli arrivare più velocemente. Sarebbe una cifra attorno ai 20 miliardi di euro di risorse per l'Unione Europea, utilizzate per spesa corrente, bollette delle famiglie, attività produttiva delle imprese. Vedremo se questi soldi, arriveranno. Io comincio sinceramente ad avere qualche dubbio, ma così, insomma, mi sembra più un tentativo appunto di tappare il buco e non far vedere che il fallimento dell'Europa è veramente completo e clamoroso e anche, devo dire, abbastanza irritante. Oltre all'amico Christian Lindner, simpatico, tedesco, liberale peraltro, no? Sempre i liberali di mezzo, vabbè, quando c'è qualcosa di simpatico lo fanno loro, non c'è solo questo signore qui, no? Ci sono anche altri personaggi simpaticissimi, come adesso lo vediamo prendendo il Corriere della Sera, che a questa questione dedica il catenaccio della prima pagina, cioè il sottotitolo. Il titolo è Putin arretra e minaccia, titolo di apertura del Corriere della Sera. Anche qui c'è sempre questa cosa, come se volesse dare il contentino, no? Evviva, Putin sta perdendo, visto che facciamo bene a sostenere, no, con le armi, con un sacco di soldi, gli ucraini. Poi sotto c'è l'amara realtà, Unione Europea divisa sul fondo per il caro bollette, e c'è anche un accenno alla visita di Mattarella ad Assisi. Mattarella no, alla logica della guerra, anche qua mi trattengo un attimo, ma poi dopo ne parliamo. Vediamo cosa dice il Corriere della Sera sulle bollette, a pagina 8 e 9, da un quadro impietoso. Francesca Basso, inviata al Lussemburgo, dice quello che, insomma, abbiamo cercato di sintetizzare fino adesso. Gli stati membri sono divisi sulla proposta dei commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton di ispirarsi a Shore i prestiti per finanziare nei paesi UE le misure contro la disoccupazione durante il Covid, e quindi sono contrari a creare uno strumento di debito comune contro i prezzi insostenibili di elettricità e gas. Alla faccia della solidarietà europea, questo lo aggiungo io. Il portavoce dell'esecutivo comunitario Eric Mamer, sempre questi personaggi che nessuno sa che diamine siano, intervengono sulle nostre vite, sempre un piacere, no? Si dice, a proposito dell'articolo che hanno scritto Gentiloni e Breton, che era una proposta seria avanzata su uno dei principali giornali italiani, questo Mamer risponde: sono iniziative personali dei commissari, non impegnano la commissione. Come dire, non ce ne frega niente, un articolo che hanno scritto questi due, fattaccilo. Poi interviene appunto, anche qui il Corriere riporta l'intervento di Lindner, e poi c'è il caro amico Dombrovskis, un altro che sono tutti personaggi questi che nel loro paese sono fondamentalmente dei trombati, cioè gente che non è riuscita a far carriera politica, è stata spedita in Europa dai propri partiti, e in Europa miracolosamente ottiene, no, così, un posto di grande rilievo, decide sulla vita delle persone, tratto seguendo logiche assurde, assurde o interne, oppure logiche interne della propria nazione. Per esempio la Germania, ricordiamo che fra non molto in Germania ci sono elezioni, ci sono tornate elettorali, quindi chiaramente i tedeschi hanno maggiori difficoltà a esporsi, no? Poi loro hanno già preso una misura interna, in più hanno maggiori difficoltà a esporsi sull'aiuto agli stati, diciamo così, più poveri, per cui, insomma, è chiaro che c'è un ricasco della politica locale sulle scelte europee. E poi ci sono questi personaggi, appunto, che come se mandassero, non so, la Bonino in Europa, cioè non è che una che rappresenta granché il sentore popolare. Fatto sta che la proposta l'hanno bocciata. E allora io vado al mio giornale La Verità, vi leggo sempre, perché ci tengo, secondo me è veramente uno che dà un quadro ottimo della situazione, Sergio Giraldo, che racconta, insomma, noi abbiamo cercato di raccontare quello che è un po' la brutta prospettiva che ci aspetta, il lockdown del gas. Anche qui ci hanno risposto, racconta Giraldo, ci hanno risposto no all'utilizzo di fondi. Chi vorrà modificare il recovery dovrà diversificare le fonti energetiche, spiega Giraldo, quindi anche sulla modifica del recovery fund ci sono problemi. Sono stati aggiunti altri vincoli al PNRR, quindi sono quante, fate i conti, quante settimane sono che sentite parlare di interventi europei sulle bollette? Sono un po' di settimane. Avete visto il price cap sul gas? No, il famoso aspettiamo il tetto europeo del gas. Si farà? No, non si farà. L'abbiamo capito, lo dicevamo mesi fa, e hanno continuato a menarci per il naso su queste cose, e non si farà. Bene così, no? Fa lo stesso, è tutto avanti. Cingolani, che a quanto pare, secondo alcuni giornali, insomma, sta parlando con Giorgia Meloni, la quale, insomma, in attesa di avere in mano il pallino del nuovo governo, giustamente cerca anche di parlare con questi, però a quanto pare ci vorranno almeno 3 mesi per trovare un tetto al prezzo del gas, per fare un piano che abbia qualche utilità. Riepilogando, l'Europa di fronte alla richiesta di darci più soldi fondamentalmente dice di no, ogni Stato fa gli affaracci suoi. Non sono riusciti a fare il tetto sul prezzo del gas, anche se lo facessero, visto che il contributo, diciamo, del gas russo è del 9%, sarebbe fondamentalmente inutile. Fino adesso ci hanno imposto limitazioni, tagli, razionamenti e danni. Questo è quello che ha fatto l'Europa. Infatti io vi leggo il titolo dell'articolo del nostro vice direttore Claudio Antonelli: la transizione verde, che insomma la rivoluzione verde, che è il punto centrale, in realtà poi si chiama transizione verde, ma è sbagliato, perché non è una vera rivoluzione ecologica, è una rivoluzione nel senso del green, cioè una versione di comodo, no, dell'ecologia, una patina ecologica per nascondere dei grandi interessi commerciali, una transizione che ci è stata imposta in un momento con poca gradualità, ha fatto salire il prezzo dei fossili, da cui noi siamo ancora estremamente dipendenti. Vi faccio notare a tal proposito una cosa che ha scritto ieri un consigliere di Goldman Sachs, che sui giornali italiani non è molto circolata, però è interessante. C'è questo analista di Goldman Sachs, Jeffrey Curry, che ha parlato alla CNBC, insomma network piuttosto importante a livello globale, di questa transizione ecologica. Cosa dice il caro amico Jeffrey Curry? Dice: diamo un'occhiata a cosa ci hanno dato gli investimenti nell'energia verde. Ecco le statistiche di gennaio di quest'anno. Alla fine del 2021 i combustibili fossili rappresentavano l'81% del consumo totale di energia. 10 anni fa questa cifra era dell'82%. Quindi tutti questi investimenti nelle energie rinnovabili, e stiamo parlando di 3,8 trilioni di dollari, cioè una cifra spaventosa, hanno spostato il consumo di combustibili fossili dall'82 all'81% del totale di energia. Se si tiene conto di tutto ciò che sta accadendo e della sostituzione dei volumi mancanti di gas con il carbone, questa cifra è probabilmente di nuovo superiore all'82%. Quindi quando dico che l'OPEC ora è il comando come mai prima d'ora, significa che tutti noi non abbiamo adeguatamente investito nella produzione di energia e nelle costruzioni delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento. Cioè, cosa sta dicendo l'analista di Goldman Sachs? Dice: abbiamo fatto una rivoluzione verde, abbiamo speso un sacco di soldi per la transizione, abbiamo messo in campo 1 miliardo di misure, questa roba non è servita perché la dipendenza globale dai fossili è allo stesso livello, anzi siamo dipendenti come non mai dai paesi produttori di petrolio dell'OPEC, che non è una grande notizia. Questa cosa come rimbalza in Italia? Rimbalza con l'aumento delle bollette, che è dovuto prima di tutto non alla guerra, non al cattivo Putin, non mi stancherò mai di ripeterlo, è dovuto a queste scelte deliranti sul Green Deal che hanno fatto salire i prezzi già un anno fa, e quindi noi avremo il lockdown energetico, tagli, razionamenti e energia tagliata del 10%, volontariamente secondo l'Unione Europea, in realtà è un obbligo per tutti noi, e un'illuminazione pubblica tagliata e altre simpatiche conseguenze. Chiudo questa prima parte con il titolo dell'articolo di Claudio Antonelli: la transizione verde favorirà Berlino e farà implodere l'economia europea. L'idea è imporre con il Green un lockdown ad aziende e famiglie in stile Covid per raffreddare la crisi. L'effetto sarà paesi del sud poveri e senza borghesia, perché la classe media verrà tagliata via, una Germania ancora in grado di primeggiare. Cioè qui dietro questa grande ombra dice: cosa serve tutto questo? E serve probabilmente a far calare i consumi e per far raffreddare la... non far esplodere la grande bolla globale del capitalismo. Questo serve, dai, diciamoci la verità. E come vedi, caro Francesco, anche oggi non è che le notizie siano particolarmente entusiasmanti, ma almeno insomma cerchiamo di... la verità sta venendo a galla, cioè che l'Europa non solo non serve a qualcosa di buono, ma è pure dannosa.
Prendiamo la palla noi, l'Europa dannosa certamente non induce a pensieri ottimistici per il futuro, nemmeno in noi che abbiamo nella fiducia nel futuro come la base delle nostre riflessioni. Attenzione, perché certo che sì, due suggerimenti ultra ottimistici vi do. Uno è iper la spesa. Ci sono cose che diventano tendenza, come fare la spesa ad occhi chiusi nei nuovi iper la spesa, perché da iper la spesa trovi quello che hai sempre sognato, i prezzi più bassi del mercato anche sui prodotti delle grandi marche, un'offerta di oltre 5.000 prodotti, filiera controllata su carne e pesce garantita al 100%, frutta e verdura dall'orto alla tavola. Sei pronto per il risparmio ad occhi chiusi? Allora vai da iper la spesa, grande offerta e piccoli prezzi, e con la Magnificard ancora più convenienti. Iper la spesa a Roma e provincia, il risparmio ad occhi chiusi. Iperlaspesa.it, iperlaspesa.it. Vi parlo anche del centro musicale, un anno di festeggiamenti, un anno di promozioni, un anno di grandi prodotti, grande qualità, sempre in ogni momento, assistenza nel momento stesso in cui sei lì a cercare quel prodotto che ti interessa molto e vuoi avere tutte le informazioni possibili, vuoi essere ben informato su quello che vuoi, che stai per acquistare. Ecco, trovi tutto questo. Servizio e prodotti di qualità al centro musicale che quest'anno 2022 festeggia 50 anni di attività ed è un punto di riferimento per chi ama gli strumenti musicali e l'audio video. In questo mese, ottobre, tutto Yamaha ai prezzi più bassi del mercato, in 20 rate senza costi aggiuntivi. Il centro musicale vi aspetta a Roma in via Valpellice 85, angolo via dei Prati Fiscali. Vi do il numero di telefono: 0688 610 46 88 610 46. Vi invitiamo anche sabato 15 e domenica 16 ottobre alla 48esima edizione assoluta del Roma High Fidelity, un evento audio-video high-end con LP, CD presso il Mercure West Hotel a Roma in via degli Eroi di Cefalonia 301. Quindi il reparto hi-fi e video del centro musicale vi aspetta. centromusicalesrl.it. Da 50 anni diffondono l'amore per la musica.
Punto e a capo.
Salve, sono Roberto Zaccagnini. La mia passione da sempre, i cellulari, nuovi, rigenerati, assistenza. Phone Marketing. Entra a far parte della nostra associazione in partecipazione con ottimi risultati. Scarica l'app o vieni sul sito phonemarketing.it. Troverai tutti i nostri store. Phone Marketing, cellulari per te ai prezzi più bassi. Chiamami 377-2894-183.
Ave Caio!
Ave Sempronio! E dove sei stato?
Vengo adesso dall'oracolo. Lo sai che ha detto? Che prima del 2000 ci saranno i pannelli Alfa, laterite, brick and board, Vecopor, così buttiamo via tutto! Con sta carce e con sti mattoni non se ne può più!
E poi i graffiti come li famo?
Una rasata e via, col P180!
E i mosaici?
Quelli si incollano col P120!
A Sempro, non vedo l'ora. Se è così, a far Colosseo lo sai che ce vo'. La settimana!
Prefedil.it.
Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra.
Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com.
Posso saltare un po'?
Ma siamo circondati dai prezzi bassissimi!
Te l'avevo detto! Da Iper la Spesa ci sono offerte su un'infinità di prodotti!
Allora faccio la spesa ad occhi chiusi!
Certo, qui scegli tutto quello che ti serve, tranquillamente, senza badare al prezzo!
Fino al 12 ottobre, caffè Lavazza crema e gusto forte, 250 grammi per 4, 4,99€. Pasta Rummo assortita, 500 grammi, 89 centesimi. Grana Padano, 99 centesimi letto. Vieni da Iper la Spesa con la tua Magnificard, ti rilassi e scopri offerte mai viste! Iper la Spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
Dumpling Bar è il ristorante di cucina tradizionale cinese più premiato d'Italia. La prima ravioleria di Roma che utilizza ingredienti della filiera italiana senza glutammato. Ravioli freschi realizzati a mano ogni giorno. Dumpling Bar a Piazza Meucci 1. Contattaci anche per servizio di catering, eventi o collaborazioni con il tuo locale. 344 06 58 913. Tutte le info su dumplingbar.it.
ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carrum, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carrum, al chilometro 33,7, carreggiata interna del GRA, uscita uffici finanziari. Da Carrum trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carrum, più Volvo di così.
Volvo Carrum.
La nostra vita.
Il nostro benessere.
Il nostro futuro.
Insieme verso il traguardo più importante. La tua salute. Paideia International Hospital e a Roma in via Giovanni Fabbroni 6. Tecnologia e passione per la tua salute. Paideia International Hospital. Il futuro è qui. Per info e prenotazioni visita il sito paideiahospital.it o chiama lo 06 83 600 600.
Richiedere la pensione di invalidità, di accompagnamento, di cecità, sordomutismo, legge 104, oppure l'indennità mensile prevista per bambini con disturbi cognitivi e di apprendimento può risultare complicato, così come il ricorso in tribunale quando la domanda viene respinta. Se vuoi un aiuto concreto senza anticipare alcun costo, rivolgiti allo sportello legale pensioni. Chiama l'800 700 802 e avrai il supporto dei migliori medici legali e avvocati del settore. Sportello legale pensioni, dalla tua parte. Sempre.
Cerco lavoro.
Compra il giornale e vedi offerte di lavoro.
Già fatto. E trovo concorsi statali, parastatali, comunali, provinciali, enti vari.
Calma, calma. Te la do io la soluzione. Quadrifoglio Immobiliare cerca giovani da avviare alla carriera di agente immobiliare. Fidati, è una cosa seria. Quadrifoglio Immobiliare è una soluzione per tutti. La soluzione fortunata. Telefono 06 273320. Ricorda, 06 273320.
Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano.
A che ora?
Tutti i giorni alle 11 e alle 19 su Radio Radio.
Punto e a capo.
Torna Punto e a capo con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Eccolo, buongiorno Francesco.
Rieccoci, buongiorno, buon mercoledì. Francesco, io cerco di vedere delle cose positive e ce le vedo, sai, in questa immersione della verità sull'Unione Europea e sui rapporti internazionali. Non sono buone notizie quelle che leggiamo sui giornali, perché sappiamo che ci aspettano mesi difficili sulle bollette e quant'altro, giustamente sale anche la rabbia, ma io credo che in fondo sia una cosa, ha un aspetto positivo, una cosa estremamente negativa ovviamente, ma ha un aspetto positivo perché? Perché uno ci mostra finalmente, al di là di tutte le balle che ci hanno raccontato, al di là di tutte le tirate di propaganda che hanno fatto in questi anni, ci mostra quale sia davvero la realtà dell'Unione Europea, la realtà comunitaria, dove ognuno fa quello che vuole. Qui è venuto fuori in maniera ultra evidente, e persino i giornali più europeisti, quelli che hanno sempre suonato la gran cassa dell'Europa, quelli che cercano, forse anche giustamente, insomma, di indirizzare, no, l'azione verso l'azione dei politici italiani, verso le politiche comunitarie, capiscono che qui c'è qualcosa che non va, che c'è un atteggiamento un po' sbagliato. Abbiamo capito anche che siamo stati troppo dipendenti dal gas russo, e lo abbiamo fatto perché abbiamo danneggiato il nostro interesse nazionale rinunciando a una serie di interventi. Grazie al cielo qui c'è stata un po' di comprensione su questo, a destra come a sinistra, perché personaggi come Alberto Clò o altri non provengono di Tabarelli, non provengono di sicuro da destra, quindi abbiamo acquisito una nuova consapevolezza. E secondo me comprendere i fenomeni, sapere le cose, è sempre importante, perché ci dà un'arma in più, un'arma che prima o poi riusciremo a far valere, perché insomma così non può continuare a lungo. E poi anche che si sviluppi un pochino di reazione di rabbia, perché no? La rabbia, e guardate che la rabbia è anche sana se indirizzata nel modo giusto, con un'azione politica giusta. Ho già visto che ci sono delle manifestazioni, delle iniziative contro il caro bollette, c'è chi le ha bruciate nei mesi passati, che ha scelto insomma di opporsi, e tutto questo dà una reazione politica sana, secondo me, ai grandi problemi che ci sono. E c'è un altro aspetto positivo, che è questo, cioè la politica e il nuovo governo, che avranno tantissime magagne da sbrigare, però non possono su questo rinviare. Infatti abbiamo visto che la Meloni, non perché insomma, sia buona lei piuttosto che altri, però insomma la Meloni si è messa a lavorare con Cingolani, uno che io non apprezzo particolarmente, non è che sia stato un fulmine di guerra, anzi ha negato per mesi i problemi, però adesso si sono messi a lavorare per cercare una soluzione a questo caro bollette. Arriverà in tempi lunghi? Probabilmente sì. Però almeno questa deve essere, abbiamo capito che questa sarà la priorità del nuovo governo, in effetti la priorità del nuovo governo coincide con quella dei cittadini. Invece le priorità di Repubblica, che come sapete è un po' il mio quotidiano di riferimento, che io leggo sempre tutti i giorni con grande piacere, sono altre, cioè attaccare la destra, che diciamo che è uno sport insomma che per Repubblica è anche molto divertente, e non è particolarmente difficile perché le divisioni nel centrodestra non mancano. Il Viminale spacca la destra, titola Repubblica, Lega compatta con Salvini il candidato naturale, e chiede anche altri tre ministeri. Il diktat irrita Meloni, la leader di Fratelli Italia, come abbiamo detto, incontra Cingolani, poi telefona a Zelensky, pieno sostegno, Conte chiama in piazza i pacifisti. Allora, vabbè, scambio di amorose corrispondenze con il leader ucraino, come se non avessimo dato abbastanza rassicurazioni. Qui purtroppo, a quanto pare, l'idea di cambiare un po' la prospettiva e di mettersi a cercare una via di uscita per la pace non passa nemmeno per la testa dei nostri governanti a destra come a sinistra. Che ci volete fare? Lo capiranno prima o poi? Speriamo proprio di sì. Lo ha detto anche il Papa, è intervenuto, tra l'altro festeggia Repubblica, vedete nel titolo appena sopra, Liman è libera ma la battaglia è stata feroce, non so se l'ho pronunciato giusto Liman, ma lo dico così, lo italianizzo, via, facciamo un atto di sovranismo linguistico. Noi festeggiamo, no, per questa avanzata ucraina, di cui poi sappiamo poco, perché ci dicono che gli ucraini stanno vincendo dall'inizio della guerra, e continuano a vincere, però sta guerra non finisce, quindi qualcosa non mi suona proprio perfetto. Fatto sta che anche se vincessero, l'ho detto varie volte, però anche se vincessero domani mattina, se Putin si ritirasse, tutto quello che vogliamo, e i nostri problemi resterebbero lì sul campo, i problemi energetici restano lì, non è che domani noi riusciamo a riaprire i rapporti con la Russia, a meno che non ci impegniamo in una seria azione di mediazione, di costruzione della pace, ma non mi sembra, anche qui dalle telefonate a Zelensky, non mi sembra che abbiamo intenzione di farlo. E purtroppo, come ha detto qualcuno, insomma, per governare in Italia bisogna avere placet, no, la benedizione di Washington, e Washington non vuole la trattativa in nessun modo, non gli interessa a Washington se la guerra va avanti e i problemi con l'energia che ci causa sono affari nostri, e quindi arrangiamoci. Però torniamo alla questione politica della destra spaccata sul Viminale. Come sapete, insomma, Salvini vorrebbe tornare a fare ministro degli interni, cosa che secondo me, a mio modesto parere, non gli conviene granché, visto che ha dei processi in ballo, visto che già sono tutti pronti con il fucile spianato, e questa volta non ha lo stesso impatto potere sul governo che aveva prima, per cui io, insomma, fossi lui sceglierei un'altra collocazione. Però questa è la piaga in cui infila il dito Repubblica sul Viminale. Tra l'altro pare che, insomma, sia anche Mattarella a non gradire l'ipotesi Salvini di nuovo al Viminale. Detto questo, insomma, queste magagne per un governo che non è ancora partito mi sembrano, come dire, un po' anacroni, un po' di secondo piano, ecco, mettiamola così. La notizia più interessante però su Repubblica non è questa: il Viminale spacca la destra, che anche chi se ne frega, diciamolo sinceramente, chi se ne frega, risolvano sta cosa delle bollette, poi facciano quello che gli pare, poi dopo ne parliamo di tutto il resto. La notizia più interessante è che Repubblica, pagina 19, però messa così piccolina in un articoletto qui che vediamo, e questa un po' così buttata lì, strana, con un titolo che non si capisce bene, non c'è un virgolettato. A chi è attribuito questo virgolettato? Vediamo qua, la bozza di circolare del Ministero della Salute, recita l'occhiello. Titolo, obbligo di mascherina se i casi salgono ancora. E io lo sapevo che ci facevano la sorpresina, lo sapevo che ci facevano il regalino d'addio, no, di pensionamento, come quando ti danno loro le scene di Fantozzi, no? Lo mandano in pensione e gli regalano l'orologio farlocco, peraltro, no? Sbagliando neanche il nome. E questo è il regalino di addio. Di chi è questo virgolettato obbligo di mascherina se i casi salgono ancora? Attribuiamolo, diciamo di chi è. È del ministro Roberto Speranza. Roberto Speranza, che è stato piazzato alle elezioni in un posto blindato, lo sappiamo, per ringraziarlo di tutte le belle cose che ha fatto. E prima di andare via, che fa? Proprio pochi giorni, nemmeno 6 giorni, meno una settimana è passata da quando è finito l'obbligo di mascherina, ecco qui, manda una circolare in cui dice, sentite qua, l'ondata estiva ha evidenziato che la pandemia non è ancora terminata, e grazie, no? Lo sostiene una circolare inviata dal Ministero della Salute a tutte le regioni, agli altri ministeri, agli ordini professionali e ad altre istituzioni sanitarie e non. Nel testo di questa circolare inviata da Speranza si spiega che al momento non si può prevedere come evolverà la situazione, pensa un po'. Ma l'Italia deve prepararsi per il terzo anno consecutivo ad affrontare un autunno e un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, che è una frase che in sé non vuol dire un cazzo di niente, ma che tradotta, che significa? Significa che se qui risalgono i casi, anche se siamo di fronte a una malattia completamente diversa dalla precedente, da tutti gli effetti, un'influenza, qualcuno c'ha appena un raffreddore, no. Appena risalgono i contagi c'è il, come dire, il trucchettino, no? Questa circolare che ti permette di fare cosa? Di rimettere le mascherine, di rialzare alcune forme di cosiddetta protezione, no? La circolare dice anche: il futuro della pandemia Covid non dipende solo da nuove varianti che possono emergere e sostituire quelle precedentemente circolanti, attenzione, ma anche dai comportamenti e dallo stato immunitario della popolazione. E qui io veramente perdo il lume della ragione. Cioè, tu riesci, che giorno è? Guardate qua, guardate il giorno, 5 ottobre 2022, tu al 5 ottobre 2022, ministro della salute, riesci a dire che il futuro della pandemia non è che dipende dalle nuove varianti, no? Che sono indipendenti da tutto, il numero dei contagi indipendente da ogni cavolo di comportamento, andate a vedervi le curve, andate a vedere quello che è successo, no, il Ministero della Salute ci dice che dipende da noi, è colpa nostra, il futuro della pandemia da Covid non dipende solo dalle nuove varianti, ma anche dai comportamenti e dallo stato immunitario della popolazione, cioè se l'epidemia riparte è perché voi non vi siete vaccinati e voi non avete le mascherine, non avete i comportamenti appropriati, dunque le regioni sono invitate a prepararsi nel caso in cui un peggioramento dell'epidemia dovesse portare ad aumentata richiesta assistenziale. Quindi, cosa dice il documento? Indovinate un po', dice: bisogna vaccinarsi, bisogna areare. Ma il ministero, ma un ministero, un ministro può scriverti in un documento che tu devi areare i locali? Può scrivere, cioè vi sembra uno, cioè vi sembra gente che dopo tre anni di Covid ha trovato qualcosa di serio da dire, ma perché non tacciono le cure domiciliari? Le mettono nel documento adesso, loro che le hanno osteggiate fino all'altro giorno, ancora adesso ci sono difficoltà, sistemi di controllo e monitoraggio dell'andamento dell'epidemia e varie altre menate, tuttavia no? Sulle mascherine c'è appunto in cauda verenum il loro uso degli spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione della comunità se si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico dell'assistenza sanitaria sul funzionamento dei servizi essenziali. Cioè questi ora del 5 ottobre 2022 che stanno andandosene, no? Speranza ha finito, non lo vuole più nessuno, è stato uno dei ministri peggio, forse il peggior ministro della salute della storia, probabilmente sì, se non altro per le cose indegne che ha fatto, per il razzismo, la discriminazione che ha alimentato nei Novax, verso i cosiddetti Novax, perché così li ha ribattezzati lui. E questo cosa dice? Arriva il 5 ottobre, dice: no, ma sapete cosa c'è? Se risalgono i contagi, dovete probabilmente, vi do lo strumentino per rimettere le mascherine, per mettere limite agli eventi, per limitare gli assembramenti. Ancora, ancora a dare la colpa agli italiani, ancora Roberto Speranza. Basta, basta, rassegnati. Vai a fare il tuo mestiere, vai a fare il parlamentare, vai a fare queste cose. Non so, trovati un hobby, trovati, scrivi un altro libro, c'è un libro già fatto, pubblica quello che non hai pubblicato, fai un favore a te stesso, pubblica il libro che non hai pubblicato, no? Rileggitelo e poi guarda la circolare che hai fatto mandare e rileggiti il tuo libro Perché guariremo. E Perché guariremo l'hai scritto nell'estate del 2020, 2 anni dopo sei ancora qua a dire che è colpa nostra, e secondo me invece la colpa è tua, la colpa è tua, assumiti le responsabilità e chiedi scusa agli italiani che hai ingiustamente discriminato. Scusate lo sfogo, ma uno che riceve, vede una circolare del genere in cui all'ottobre 2022 ancora si parla di mascherine, assembramenti, comportamenti degli italiani e basta. Tra l'altro questo la dice un po' lunga sulla strategia che forse qualcuno a sinistra pensa di prendere, cioè se pensano di osteggiare la destra di governo continuando a battere sul Covid, sui contagi che aumentano, forse non hanno ben capito insomma la situazione, cioè con tutti i limiti che ha questa destra, lo hanno scritto nel programma, lo hanno scritto in tutti i programmi, che non rimettono il Green Pass, che non vogliono l'obbligo vaccinale, che non vogliono le restrizioni. Poi io mi fido quando lo vedo, cioè non credo che insomma ci sia da fidarsi così, da pensare oddio non faranno mai più niente, no, io non mi fido. Dopodiché lo hanno scritto e li voglio vedere a rimettere alla faccia dei loro elettori. C'è un sacco di gente che li ha votati per questi, il partito più votato in Italia, Fratelli d'Italia appunto, è stato l'unico partito diciamo mainstream a stare all'opposizione, a opporsi al Green Pass, a votare contro e a non volere tutte queste assurde restrizioni che ci sono state imposte. E Roberto Speranza ne prenda atto, prendetene atto. Gli italiani questa roba non la vogliono più, la realtà si è imposta, tutti gli studi internazionali stanno dicendo che avevate torto, avete fatto un danno alla popolazione, se volete intervenire ancora sul Covid fatelo per scusarvi. Fatelo per scusarvi, no ancora le mascherine, ancora le mascherine. Francesco, io scusami ma divento matto quando leggo queste cose, mi viene voglia di telefonare al ministero e forse aiutare Speranza, troviamogli, diamogli qualcosa da fare, invitiamolo qui a parlare, almeno si distrae, no? Pensa ad altro, cosa dici, cosa possiamo fare per venire incontro a quest'uomo?
Perché alla voglia di operare di Speranza, dici tu, ma intanto...
C'ha una fissazione, ha un'ossessione, è una cosa psichiatrica questa roba qui, cioè al 5 ottobre 2022 uno che ti manda una circolare per dire le mascherine te le ho tolte 5 giorni fa, perché tutta la scienza dice che non servono più a un cazzo, e adesso... Cosa facciamo? Ti metto lo strumentino per rimetterti e poi dico che è colpa tua, no? Dico che è colpa tua perché se torna il Covid dipende dai tuoi comportamenti. Ora, a me sembra una cosa psichiatrica, serve un CTS ma di illustri illuminati.
Io direi, visto che i suoi giorni da ministro stanno scadendo, forse potrebbe farne a meno, no? Di esprimersi su questo argomento, un argomento che non è stato un argomento facile, e allora evitiamolo. Io direi, nei suoi panni mi asterrei tutto questo.
Beh, in generale mi asterrei, sì, da parlare da quei prossimi anni, però insomma se vuole intrattenerci su altri argomenti ben volentieri lo ascoltiamo. Su questi diciamo, dai Roberto, trovati un'altra attività, un hobby, no? Occupati di calcio. Che squadra tiene Roberto Speranza? Non so, cioè, voi siete più esperti di me sullo sport.
Non lo so, sarà juventino, possibile sia juventino, possibile. Sono juventino pure io, in Lucania ci sono molti tifosi della Juve, quindi è probabile che sia juventino.
No, dico, sento una grande competenza sulla diffusione territoriale, forse anche qui bisogna vedere i livelli, anche qui no, come sul Covid, studiamo i livelli a seconda delle regioni diverse, può darsi, lo chiediamo, cerchiamo di sapere che squadra tiene Speranza, potrebbe provocare, oddio, forse è meglio non saperlo, potrebbe provocare disturbi ai poveri tifosi che scoprono di avere Speranza fra
come
di loro.
Come tifoso. Senti, siamo alle 10.54, c'è anche Fabio Duranti con noi. Fabio, buongiorno, buon mercoledì.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Franceschi. Ciao Franceschi.
Non so se Fabio è più informato di me sulla squadra. È della Roma? Sembra della Roma. Sembra
no,
della
beh,
Roma.
Te prego.
Come
no.
La tua squadra,
no, perché
Fabio?
Mi dovete dare questa ferale notizia?
Della Roma, della Roma. No, molto bene,
no,
molto bene.
Ragazzi, ma perché? Cioè, iniziamo adesso e mi date sta ferale notizia. Spero che non sia così, insomma, dai. Abbiate pazienza.
Tifoso in più e c'è tutto vantaggio della squadra.
Ma che me ne frega a me questo.
No, dobbiamo verificare.
Vi sentivo su questa cosa. Ma a me, io devo essere sincero, a me questo teatrino, oggi infatti parleremo di un buffone, insomma, più tardi, no? E dell'ultimo buffone politico, almeno che si ricordi, importante della storia. Buffone non come insulto, attenzione, non come insulto, ma come dato di fatto. D'altronde la parola buffone non nasconde in sé soltanto un insulto, ma anche un dato di fatto. Uno fa il buffone, fa il buffone. Un buffone è un comico, una persona che fa ridere persone, una persona che spara una cosa e poi ne fa un'altra, magari, ma non necessariamente deve essere un insulto. Quindi vi lascio indovinare qual è il buffone del quale parleremo dopo, così, ma un attimo, perché ci ha un po' rovinato il paese, Francesco.
Intanto ti confermo che sì, Roberto Speranza tifa la Roma.
Ecco, ma la dovevi proprio dare brutta così.
Sì, ma anche, insomma, sono tanti, tanti tifosi, la Roma c'è pure quello, quindi però ti confermo che così ha fatto anche dei tweet, poi quando Tommasi ha vinto a Verona ha pubblicato un tweet con la maglia della Roma, insomma è stato molto... Vabbè, magari così scoprite che avete qualcosa in comune.
No, per carità, non voglio dare a Francesco. No. Cioè, sai, quando hai detto sta cosa mi è ripassato davanti la mia infanzia, al club della Roma di Testaccio, capito? Lì, cioè, mi è ripassata davanti l'infanzia e ho detto no, non può essere, cioè, uno, così non può essere della Roma.
Pensa, magari vi siete anche visti da qualche...
No,
siete anche incrociati a qualche partita e tu non lo sapevi.
No. Vi abbracciate, ho le mani sultate
insieme. Magari ce l'hai avuto a fianco, allora, siete abbracciati per un gol allo stadio.
Stai insistendo.
Pensa che cosa incredibile.
Io ho le mani sul tavolo, non voglio far vedere le mani dove le metto, però dovrei metterle in altro posto, vedi, le sto mostrando.
Salterà fuori una qualche foto fra un po', qualche servizio segreto tirerà fuori la tua foto abbracciato Roberto Speranza.
State bullizzando.
Sì, un po' come il Grande Fratello, siamo a questi livelli. Sì.
A proposito di bulli, stiamo vedendo che adesso si sono invertite le parti. Vedi Francesco, stiamo vedendo, oggi io penso che il premio bullo della settimana, bullo senza sesso, che poi è bulla della settimana, lo dobbiamo ad una tipa, io non voglio nominare nemmeno, no? Ma di colore, di etnia e religione diversa, che praticamente sta bullizzando Giorgia Meloni, mi sembra di capire, no? Francesco, i bulli a un certo punto adesso sono arrivati gli altri, che forti del... non forti, diciamo, partendo quindi dal loro colore, dalla loro religione, dalla loro etnia, bullizzano gli altri, capito? Come gli pare, perché tanto sanno che nessuno gli può fare niente. Cioè, quello che ha detto una tipa, senza fare il nome perché mi dà proprio fastidio, cioè in tempi normali si preccherebbe 500 querele, no? E invece oggi vediamo che viene ospitata dalle televisioni internazionali. Ma che mondo viviamo, Francesco? Cioè, voglio dire...
Io ho la sensazione che in realtà sia sempre stato così. Cioè,
sì.
A me è fatto specie su questa cosa. Citavo il Grande Fratello non a caso, no? Sì. Un programma, insomma, io non è che...
sbagli come sbagliavo io a pensare che siano programmi da detestare oppure da trascurare. Secondo me ogni trasmissione, soprattutto quelle che poi incidono anche sulle nostre abitudini, parte di noi, non di tutti, però raccontano sempre una parte del appunto di noi interessante da conoscere. È sempre un limite, come il calcio. Io mi dispiaccio di non essere un tifoso tifoso di calcio.
Io devo confessare che del Grande Fratello io nella mia vita non ho mai visto un solo fotogramma.
Vabbè, non è né così. Bene né male.
No, vabbè, è così.
No, no, ma io non è una preclusione ideologica, dico che non lo so, sono perfettamente d'accordo con Francesco. Penso che tutte le trasmissioni, cioè per dire, io ho visto le trasmissioni di Maria De Filippi ripetutamente, trovo anche delle cose interessanti. Grande Fratello non lo seguo, anche perché insomma seguire il Grande Fratello è un impegno, credo, insomma, quasi lavorativo, perché succedono una montagna di cose incredibili. Però ho seguito questa vicenda in cui c'è questo Marco Bellavia, no? Che io vedevo da bambino, conduttore televisivo, bim bum bam, sì, uno che ha accompagnato tante generazioni di italiani. E che poveraccio ha dei problemi di depressione, ma gravi, insomma, le ha anche raccontate, ed è stato bullizzato incredibilmente all'interno di quello che dovrebbe essere il programma, quello più inclusivo, no? Con tutte le quote, no? Tra l'altro, a bullizzarlo c'erano un gay, un trans, cioè tutte le quote che bullizzavano il povero Bellavia, che alla fine ha scelto di uscire.
No, perché allora è consentito bullizzare.
No, è stato mandato, sì, sono stati mandati via.
No, è stato, sì, ma è consentito bullizzare. Queste persone si sentono nel diritto di bullizzare, come la tipa che ha bullizzato Giorgia Meloni. Si sente nel diritto di bullizzare perché loro sono al di fuori delle regole e delle leggi. Si pongono al di fuori, come così si pongono i grandi bulli delle élite, no? I grandi, quelli pieni di soldi, no? dei quali parliamo sempre, e che ritengono di poter bullizzare l'intero pianeta, o addirittura nazioni, altri popoli che hanno cultura centenaria, eccetera, ritengono di poterli bullizzare a loro piacimento. Poi se tu dici qualcosa, no, tu vieni censurato. Francesco, questo è il nuovo stile, no? Ma finirà.
Guarda, dice bene Francesco, sì, li mandano via, ma io mi aspetterei... come dire, da uno che appartiene a una minoranza, no?
No,
visto che la retorica di
sono tutte... attese vane, Francesco, queste non... noi uomini siamo così, siamo polvere, siamo poca cosa. Poi qualcuno di noi fa resistenza, ma l'istinto è quello, non riguarda minoranze, maggioranze.
Lo capisco, però capite, c'è tutto un racconto intorno che ci dice che dobbiamo essere tolleranti, accoglienti, buoni, rispettare
noi,
l'altro,
gli altri no.
Poi ci sono tutti appunto questi vari settori, poi sono segmenti di mercato, diciamoci la verità, non sì, sono state sì, create sì, apposta per avere segmento di mercato, poi dirò di più, secondo me è anche parte del narcisismo contemporaneo, per cui uno si sente sempre in diritto lui, sì, no? Si sente sì, sempre vittima, quanti, anche il signore che hai citato prima, no? Parlando di... Guitti, diciamo,
sì,
così,
sì, sì,
ho idea di chi sia, insomma, non dico il nome, se non vuoi, però io il mio centesimo su chi sia ce lo metto. E anche quel signore lì, che è stato uno che insomma ha usato dei toni piuttosto duri, no?
Certo.
Quando poi è toccato a lui essere tirato in mezzo, che abbia ragione o torto non fa differenza, quando è toccato a lui essere tirato in mezzo con violenza, violenza dalla realtà, ma forse minore della violenza che lui ha utilizzato a livello linguistico, no, contro gli altri negli anni passati, beh, se l'è presa un bel po', non so se ti ricordi,
sì,
quel
sì,
video
ricordo bene,
in cui
si è incazzato da morire, sì,
esatto, e questa è un po' la cosa di oggi, cioè tutti si sentono in diritto, si sentono vittime quando tocca loro, e poi appena hanno da bullizzare gli altri, forse come dice Francesco, insomma siamo tutti piccola cosa, un po' meschini nelle nostre passioni.
E noi siamo qui a raccontarlo, perché è giusto raccontare questo, no? Perché non lo racconta nessuno, la versione ufficiale è sempre un'altra, e quindi onore a chi riesce ad avere il coraggio di raccontarlo. Grazie Francesco, noi ci vediamo domani.
Ciao Francesco Borgonovo,
a domani,
ciao, buon lavoro.
Grazie,
buon
lavoro per il tuo lavoro.
Allora, 11:03 e ci fermiamo subito, Fabio,
certo,
vogliamo lanciare, chi avremo tra poco?
Beh, avremo la nuova compagnia dell'Anello, come tutti i mercoledì.
Che era anche un gruppo musicale, tu non lo conosci.
Non ha avuto molto successo.
Insomma, in un ambito sì, non ha avuto molto successo, nel senso, non ha avuto il successo dei Ricchi e Poveri, per esempio, però ha avuto anche il suo clamore. Allora, Noi Sport, se volete vestire le migliori firme dello sport e del mondo casual, allora c'è Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia. Trovi i migliori brand brand di abbigliamento tecnico e sportivo, casual e moda, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. E tutto per il running, il calcio, il volley, il fitness, la box, il nuoto, il ciclismo, il tennis, il padel, i cardio frequenzimetri e le migliori sneakers. Il megastore è a Capena, in via Tiberina, chilometro 16 e 270, ad appena 15 minuti da Roma. È aperto sempre dalle 9 del mattino alle 8 della sera, tutti i giorni, compresa la domenica. Vi do anche il sito per sbirciare e dare uno sguardo: noisport.it. Noisport.it, eccolo, Foam Marketing, il nuovo business di successo di Roberto Zaccagnini sul mondo dei cellulari nuovi e rigenerati, con un anno di garanzia a prezzi formidabili. Scaricate l'applicazione Foam Marketing, potrete acquistare o vendere il vostro cellulare, darlo indietro, ripararlo o rottamarlo. E poi la grande novità: entrare a far parte dell'associazione in partecipazione con ottimi risultati. Roberto Zaccagnini risponde ad ogni richiesta a questo numero: 377 28 94 183. 377 28 94 183. E vi aspetta negli store di Roma, viale Pinturicchio 33, zona Flaminio, via dei Colli Albani 17-19, via 20 Settembre 58D. Fonmarketing.it. Vi dico anche una notizia interessante. Fon Marketing ricerca personale, nello specifico sono due le figure: un addetto all'assistenza e il riparatore di notebook, più un addetto alla vendita. Se pensate di poter inviare un curriculum, fatelo. La mail è questa: fonmarketingit@gmail.com. fonmarketingit@gmail.com.
Radio Radio ha presentato Punto e a Capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.